Cari fan di Inglourious Glow Bastard, anche questa si preannuncia come una puntata da antologia perché, come vedete, abbiamo un ospite di grandissima caratura quest'oggi con noi ed è Mirko Campochiari, conosciuto anche come Parabellum dal nome del suo canale YouTube, e quindi questo è un crossover con uno degli analisti militari più acuti, più rigorosi, più affidabili, che ci siano in Italia e non solo in Italia. Direi che anche a livello internazionale Mirko ha assunto, un ruolo veramente notevole. E quindi è stato così gentile da, accettare il nostro invito ad apparire sul canale Inglourious Glow Bastard, e in una giornata veramente importante in questa storia del conflitto in Ucraina, è la giornata in cui la cittadina di Bakhmut, che è stata contesa per mesi tra russi e ucraini, è stata finalmente, insomma, non lo dico, è stata oggi occupata almeno l'area urbana, per la quasi totalità dalle forze russe. E quindi vogliamo chiederci qual è il significato politico, strategico, tattico di questa evoluzione del conflitto. Allora, Mirko, innanzitutto, che cosa è successo nelle ultime 24 ore?
Allora, da quello che abbiamo visto, praticamente la Wagner, che ormai si è spostata completamente all'interno della città, ha continuato a premere contro le forze ucraine in quello che rimaneva della città, che ormai era meno del 6%. E nelle ultime 48 ore praticamente hanno completato la conquista di Bakhmut. Tra l'altro, Prigozhin ha fatto il suo solito video di annuncio dove ha detto che loro andranno via il 25 maggio. Questa è una cosa che, fra l'altro, avevamo predetto sia con Capitini che con Nane Cantatore, che era ospite mio proprio 2 giorni fa. Una delle possibilità della Wagner era proprio quella: prendere la città e andarsene, perché lui teme molto la controffensiva ucraina, teme molto che la controffensiva ucraina sia orientata all'uomo, cioè alla distruzione della Wagner e della VDV, che sono poi alla fine le unità migliori dell'esercito russo e che si sono impelagate, insomma, in questo assedio di ormai 6 mesi, con enormi perdite, e è chiaro che sono molto stanchi. I fianchi, ad esempio, sono molto malleabili. Il fatto che la Wagner ha rinunciato alla protezione dei fianchi, mettendo al loro posto l'esercito regolare, ha dimostrato che non, ogni volta che gli ucraini cominciavano a fare un contrattacco locale, l'esercito regolare lasciava le sue posizioni. Prigozhin, nelle ultime 2 settimane, ha fatto almeno una decina di video accusando Shoigu, Gerasimov, e facendo anche vedere dei video degli ucraini, dove la 72esima dell'esercito regolare è stata rispedita indietro di un paio di chilometri, tra l'altro dall'Azov, perché l'Azov si è riformata lì, c'è cioè la terza dell'Azov con alcuni dei componenti, diciamo, del nucleo originale. Ecco, è palese che Prigozhin, completata la città, piazzata la bandierina, vuole, insomma, togliersi da questa situazione perché teme il peggio. Si è reso conto che le unità che ha ai fianchi non sono molto affidabili, e qui nasce tutta una diatriba fra lui, le comunicazioni con l'esercito regolare, la BDV, i ceceni, quelli della Donetsk People Republic, quelli del Lugansk People Republic, le PMC di Shoigu e Gerasimov, la PMC della Gazprom. Questo viene molto criticato anche dai militari bloggers russi. Dicono: non è possibile andare avanti così se vi fate la guerra fra di voi. Perché poi c'è tutto un discorso di attribuzione, soprattutto di demeriti, no? Quando qualcuno indietreggia, Shoigu subito punta il dito contro qualcuno. Quindi gli ucraini fanno benissimo, dal mio punto di vista, ad approfittare di queste situazioni. Una volta c'è un avvicendamento tra truppe della Wagner e esercito regolare, gli ucraini entrano a gamba tesa in questo avvicendamento perché sanno benissimo che la comunicazione è estremamente bassa da quelle parti. E quindi, paradossalmente, dopo tutti i vari tentativi che hanno fatto gli ucraini nell'ultimo mese, 2 volte sul fronte di Zaporizhia e una volta al di là del ponte Antonovsky, il fronte che si è dimostrato, diciamo, più friabile è quello proprio di Bakhmut, che che per sua stessa natura, per come è fatto il posto, ricordiamoci i due salienti che hanno creato i russi intorno alla città, si presta perfettamente a una manovra di aggiramento. Dall'altro è una zona dove i russi non hanno potuto montare delle difese in profondità, essendo sempre in attacco, quindi anche una parte del fronte che è tra le meno difensibili. Quindi è interessante vedere come gli ucraini hanno spostato proprio sui fianchi di Bakhmut le loro unità corazzate e meccanizzate. Questo potrebbe essere il preludio proprio per un attacco. Perché gli ucraini hanno difeso, no? Così
Perché
tenacemente
è
la città?
quello che salta, diciamo, all'occhio di un osservatore medio, no? Della persona che si informa dai giornali e dalla TV, c'è stata una battaglia, i russi hanno vinto, gli ucraini hanno provato a contrattaccare, però non ci sono riusciti. Alla fine, l'esito della battaglia è stato deciso a favore dei russi. Questa lettura, in che modo è troppo semplicistica? Perché tu adesso ci stai dicendo: no, in realtà il fronte di Bakhmut è quello più fragile, è quello più precario, e quindi è il punto dove si potrebbero concentrare gli sforzi della controffensiva. Quindi, come posso dire, sembrerebbe contraddittoria questa analisi con la realtà con la realtà sul campo. Che cosa è
Perché
successo in realtà e che cosa può, diciamo così, preludere? Cosa può preludere questa
ma il fatto è
conquista di
questo.
Bakhmut?
Indipendentemente da quali siano i piani, diciamo, di Zaluzhny e degli ucraini, che magari sono quelli di sfondare nel corridoio di Zaporizhia, isolare sud di Kherson e la Crimea, distruggendo il ponte di Kerch, che sarebbe il massimo risultato strategico, no? Fare della Crimea un enorme Kherson è diciamo, un incubo logistico per i russi, che però richiede moltissime truppe, perché se distruggi, diciamo, quel corridoio, devi poi piazzare truppe a sinistra e a destra per coprire quel corridoio, quindi molto dispendioso. E i tentativi, insomma, di ricognizione sono andati anche abbastanza male. In guerra si colgono le opportunità, cioè magari non era nei piani, però visto lo sforzo profuso dai russi in questi ultimi 6 mesi, soprattutto da parte delle unità migliori e l'utilizzo delle riserve, perché ricordiamoci che la Wagner ha perso anche moltissimi degli uomini che aveva reclutato nelle prigioni, in quella tecnica di mandare avanti i galeotti per stanare, diciamo, le posizioni ucraine, per poi utilizzare il nucleo, diciamo, di veterani della Wagner per fare gli assalti veri e propri, ha dimostrato che in questa situazione i russi hanno speso ben più degli ucraini, e questo è un dato di fatto non dovuto da una posizione atlantista o russofona, ma semplicemente da un fattore militare che esiste da 2000 anni. Chi attacca ha sempre più perdite di chi difende, soprattutto in terreno aperto, soprattutto in terreno urbano. Quindi agli ucraini era conveniente mantenere la città per guadagnare tempo. Ricordiamoci tutta la diatriba sui Leopard sì, Leopard no, che ha occupato più o meno gli ultimi 6 mesi e che ci è voluto un bel po' per sbloccare, soprattutto grazie ai polacchi che a un certo punto hanno detto ai tedeschi: sapete che c'è, noi gliele mandiamo comunque, e da lì poi si è aperto tutto. Quindi Bakhmut era funzionale sia per un discorso di perdite inflitte verso perdite subite, sia per guadagnare tempo per riuscire a addestrare le truppe che erano all'estero, che ancora sono all'estero, perché è un continuo, diciamo, avvicendamento, sia per dare il tempo agli alleati di dare i rifornimenti, perché abbiamo visto è stata una cordata dove piano piano si sono aggiunti vari paesi e continuano ad aggiungersi. Ricordiamoci che ci sarà una brigata ucraina che andrà in addestramento in Svezia, una in Spagna. Ultimamente Crosetto ha parlato anche di addestrare ucraini in Italia. Ecco, tutto questo serve perché a un certo punto, indipendentemente da come andrà l'offensiva, sia che vada bene sia che vada male, avranno delle perdite. E se non ci sono subito dietro dei mezzi e degli uomini per sostituire le eventuali perdite, praticamente devono fare un'offensiva con quello che hanno, che non è il massimo della vita. Bakhmut, in tutto questo, sia dal punto di vista propagandistico, prima creato dai russi, Prigozhin in primis, poi dallo stesso Zelensky, no? Dicendo la storia dell'Ucraina si decide a Bakhmut, è diventato anche un obiettivo politico. Quindi la presa o la caduta di questa città rappresentava per entrambi una pietra miliare, insomma, in questo conflitto, anche se la città di per sé non ha praticamente nessun valore, ormai è un cumulo
Che
di
questa è la cosa
macerie.
che, come dire, dà da pensare dal punto di vista strategico. Il significato è, se non irrilevante, molto vicino all'irrilevanza. Cioè, non è che da lì puoi lanciare controffensive, non è che hai il controllo di nodi logistici importanti. Cioè, perché è diventata così cruciale anche dal punto di vista politico? O è stata solo, diciamo, dal punto di vista degli ucraini, una trappola per attirare il grosso delle truppe migliori russe e quindi tenerle impegnate su un qualcosa che alla fine della giornata valeva poco?
Guarda, se mettete l abilitazione schermo vi posso anche mostrare la mappa.
Certo,
Non è
vediamo un po'.
stata una scelta degli ucraini. Gli ucraini è chiaro che dopo la controffensiva d'estate avevano perso il momentum e quindi l'iniziativa. Quindi è stata una scelta dei russi di attaccare lì. E perché hanno attaccato lì? C'entra la logistica. Storicamente l'esercito russo dipende molto dalle ferrovie. E se uno va a vedere le mappe e si rende conto di quali sono le reti ferroviarie a disposizione dei russi sul
Ti
fronte.
interrompo un secondo per dire ad Alberto se può attivare la condivisione del video o dare a me il ruolo di host, così facciamo condividere lo schermo a Mirko.
Diciamo che se uno guarda le reti ferroviarie, si rende conto che c'è solo una rete ferroviaria che passa fra Mariupol, Melitopol, eccetera, e che questa è a tiro di HIMARS. Quindi creare un'offensiva lì, dipendente da una sola ferrovia, non sarebbe la scelta ottimale. Lo stesso vale per il fronte di Kremina-Svatovo, ce ne sono due e scendono giù
Vai
parallele.
Fabio, sei host.
Quindi la
Sei host, Fabio.
scelta.
Un attimo solo che ti do la possibilità di.
Quindi diciamo che
Oddio.
la scelta degli ucraini, cioè dei russi, di fare l'offensiva a Bakhmut è quasi obbligata, perché tutte le linee logistiche che passano da Rostov praticamente vanno in direzione del Lugansk e del Donetsk. Quindi Bakhmut è diventata importante perché era l'unico posto dove i russi, bene o male, potevano montare un'offensiva con una logistica accettabile. Questa è la ragione vera e propria
Capitale.
dell'importanza di Bakhmut. Quindi non è stata una
Autostrada.
gran scelta dovuta all'importanza del posto, semplicemente era l'unico posto logico dove potevano fare una specie di offensiva. Io non la chiamerei nemmeno offensiva, in realtà si tratta più di una specie di pressione costante, perché i russi, mentre attaccano, lavorano anche in difensiva, cioè continuano a montare tutta una serie di linee difensive. L'interesse dei russi era mantenere gli ucraini ingaggiati, cioè mantenere una pressione costante. La guerra in mobilità, come abbiamo visto, non sono più in grado di farla da un pezzo. Quindi non è proprio un.
Mirko, Mirko, no, ma gli ucraini, Mirko, mi senti? No,
Sì?
gli ucraini dicevano che difendendosi a Bakhmut infliggevano grandissime perdite ai russi, e quindi era una situazione molto conveniente, era come una specie di tiro al piccione per loro.
Ma sì, c'è anche quello, cioè il difensore ovviamente infligge più di quello che fa
L'attaccante.
l'attaccante in quella situazione, però è anche una scelta obbligata per i russi fare l'offensiva lì, per tutte delle ragioni logistiche. Un'altra per gli ucraini è quella di evitare che Kramatorsk e Slovyansk, città ben più importanti, diventino loro la linea del fronte. Poi c'è il fattore tempo, c'è la questione politica, perché entrambi i lati, insomma, hanno montato tutta una narrativa intorno a questa città. Ricordiamoci che a un certo punto ci sono state diatribe anche all'interno dell'entourage di Zelensky. C'era stato un periodo in cui a inizio marzo gli avevano chiamato la ritirata da Bakhmut, poi c'è stata la famosa riunione con Sirski, Zaluzhny, e sono tornati sull'idea di difendere Bakhmut, evidentemente perché serviva più tempo. E di 2 settimane fa l'annuncio di Zelensky che per l'offensiva ci vorrà ancora un po' di tempo. Quindi evidentemente Bakhmut, anche se magari la ragione militare, perché comunque qualsiasi tattica venga applicata ha un diminishing effect, cioè nel senso non è che applicando sempre la stessa tecnica ottiene sempre lo stesso risultato. È ovvio che dopo un po', quando la città si riduceva, no? E il fronte diventava sempre più piccolo, la concentrazione di artiglieria russa e di bombardamenti aerei erano sempre più efficaci. Però era funzionale per gli ucraini per una questione di tempo. Non è un caso che hanno cambiato circa 3 mesi fa le unità che stavano all'interno. Se nella fase iniziale, dove i russi si approcciavano alla città, gli ucraini all'interno avevano unità d'élite, nella fase invece dei combattimenti urbani hanno sostituito quasi tutte le unità d'élite con unità territoriali e soprattutto con le unità di volontari stranieri, perché mi dispiace dirlo, sono più spendibili, non vai a sprecare le tue unità d'élite. Questo è successo anche dall'altra parte. Il comandante della VDV russo si era rifiutato di usare le sue truppe all'interno della città, tanto che fu rimosso e al posto suo fu nominato un generale dell'esercito, cosa che di solito non si fa perché nella VDV è una cosa a parte per i russi. Quindi ci sono anche queste cose qui, cioè comandanti che si rifiutano di utilizzare le loro truppe d'élite in uno scontro urbano che favorisce il difensore, anche se magari da un punto di vista di abilità personale è inferiore.
Penso che tu possa condividere lo schermo adesso, Mirko, se ci vuoi far vedere qualche mappa o qualche
Perfetto, vedo se riesco
informazione.
tramite il browser, immagino.
Sì.
Un po'. Schermo.
Mentre
Vedo.
tu metti lo schermo, insomma, quello che è interessante adesso è capire, numero uno, se gli ucraini, avendo lasciato il centro della città, ma avendo rafforzato i fianchi, possono provare a tentare il colpaccio e quindi infliggere una sconfitta ai russi, oppure se questa caduta di Bakhmut rimarrà uno dei tanti fronti congelati di questa guerra. Che cosa prevedi tu?
Spero che si veda ora.
Sì,
Vediamo un
si vede
po'.
abbastanza
Si
bene,
vede,
sì.
si vede. Ok, diciamo che ci sono alcuni momenti in cui lo sganciamento della Wagner a favore dei russi dell'esercito regolare, che dovranno prendere posizione all'interno della città, è un momento di vulnerabilità. Cioè, ogni volta che avviene uno scambio di posizioni, di avvicendamento, quello potrebbe essere un momento in cui gli ucraini potrebbero approfittarne per, diciamo, prendere proprio i russi in questo momento delicato. Per il resto, Bakhmut è stata funzionale a prendere tempo. Considerato quanto hanno speso i russi per prendere la città, non è che presa la città improvvisamente parte un'offensiva e sono in grado di andare avanti, anche perché davanti ci sono tutte le colline di Chasiviar, cioè questo canale che praticamente passa da Chasiviar e arriva praticamente a Kramatorsk e Sloviansk, che è una buona linea difensiva. Secondo me quello che succederà, considerando che i russi devono riassestare tutto il fronte con questi cambi, sarà una pausa. Pausa che farà guadagnare agli ucraini altro tempo per un'eventuale controffensiva o un contrattacco locale. Perché in questo momento, come abbiamo visto, i fianchi sono molto deboli, presidiati da unità di valore, diciamo, combattivo inferiore a quelli della VDV e della Wagner. Qui in questo quadrato rosso io avevo sottolineato praticamente le zone che gli ucraini hanno acquisito nell'ultima settimana, e come si può vedere sono molto vicini a Klishivka, che praticamente rappresenta il fianco sinistro dei russi, un punto cardine fondamentale, in quanto se gli ucraini riescono a prendere Klishivka, poi cominciano veramente ad fare un assedio al contrario, motivo per cui la Wagner vuole andarsene perché è palesemente una situazione instabile. Non è un caso che nell'ultimo video che aveva fatto Prigozhin si diceva non abbandonate Sacco e Vanzetti, che è questo piccolo paesino qui, perché rappresenta il fianco destro praticamente. E come si nota, io qui ho tracciato una specie di canale, perché in realtà Bakhmut si trova praticamente su una zona collinare che poi va a scendere e crea una specie di conca. Se i russi dovessero ritirarsi per un contrattacco ucraino sui fianchi, verrebbero incanalati in questa specie di conca. Quindi avrebbero due opzioni: o ritirarsi a sud della città o incunearsi, diciamo, dentro Soledar e difendere, diciamo, il perimetro di Soledar, che non è il massimo delle situazioni, considerato che Soledar è stata grandemente distrutta dai bombardamenti e dai combattimenti, quindi non è una posizione molto solida. Tutta questa situazione denota un'incapacità dei russi di proseguire oltre Bakhmut dopo questa situazione e un cambio di iniziativa, perché è vero che i russi sono riusciti a completare la presa di Bakhmut, che ormai era 6%, insomma, della città. Ma è anche vero che gli ucraini hanno preso l'iniziativa sui fianchi. Ora i russi sono assestati, diciamo, sulle zone collinari, cioè questi tre paesini, Yachidne, Berkivka e Dubovo-Vasilivka, che rappresentano lo scoglio per gli ucraini. Gli ucraini hanno preso tutta una serie di terreni, diciamo, pianeggianti, facili da conquistare. Se riescono a scollinare, cioè a prendere le colline in questa zona, allora avviene un effetto valanga, nel senso che le altre posizioni russe indietro, come Pidhorodne, Krasnahora, sono molto meno difendibili rispetto alle posizioni collinari che hanno. Quindi si prospetta un movimento, diciamo, a pinza, un pincer movement da parte degli ucraini, che non è un'offensiva, può essere semplicemente un'opportunità. Questo fronte è estremamente debole, c'è l'opportunità per fare del male ai russi, per guadagnare altro tempo per l'offensiva, quindi perché non approfittarne? Oppure non succederà assolutamente niente, cioè Wagner se ne va, i russi cominciano, diciamo, a sistemare le loro linee, gli ucraini non si ritengono pronti o adatti per fare questo tipo di contrattacco, quindi probabilmente tutto rimarrà fermo fino alla vera e propria controffensiva ucraina che si sta organizzando. Dal mio punto di vista è un
Senti
errore.
Mirko, Mirko, senti
Dimmi.
Mirko, ci sono varie versioni sulla famosa controffensiva ucraina. Io, per esempio, Mearsheimer, di cui mi fido molto, ha detto che questo che sarà una bolla di sapone, questa controffensiva ucraina, che non concluderà assolutamente niente. Come la vedi?
Allora, prima le offensive si fanno e non si dichiarano. L'hype che è stato creato dietro a questa controffensiva è sbagliato, sia da parte di Zelensky, sia da parte degli occidentali, perché poniamo una pressione troppo elevata sull'esercito ucraino e delle aspettative troppo alte. Se poi non succede quello che ci aspettiamo, il contraccolpo, soprattutto dal lato politico, sarà molto più grande di quello che dovrebbe essere. La ragione militare dovrebbe dirti, visto che stai facendo bene in difensiva e riesci a infliggere più perdite di quante ne subisci, rimani in difensiva. Se hanno fatto quello che hanno fatto finora a Bakhmut per 6 mesi senza i mezzi moderni occidentali, figuriamoci cosa potrebbero fare con i mezzi occidentali. Soltanto che ci sono tutte le ragioni politiche, c'è la pressione interna perché ovviamente devono liberare il loro territorio, la loro patria, c'è la pressione esterna rispetto agli occidentali perché noi vogliamo vedere dei risultati visto che diamo delle armi. C'è anche un discorso legato alla politica americana perché comunque da quello che abbiamo visto il fondo di 48 miliardi stanziato da Biden sta per finire, mancano 4 miliardi, una cosa del genere. Ne deve essere stanziato uno nuovo, con un Senato assai differente, con più resistenza. Ci sono problemi economici in America e gli americani generalmente quando ci sono problemi loro tendono a chiudersi a riccio, non occupandosi dei problemi esterni. Ci sono le rielezioni di Erdogan, di Zelensky, di Biden. Ecco, tutto questo pone una spada di Damocle sull'offensiva ucraina e sulle aspettative di questa controffensiva che secondo me sono esagerate e adesso alcuni ufficiali ucraini stessi cominciano a dire forse abbiamo sbagliato a creare tutto questo hype dietro a questa controffensiva. Non sono completamente d'accordo con Mearsheimer, ma probabilmente in parte ha
Da
ragione
lui,
su.
ma Mearsheimer con una sicurezza glaciale dice non concluderanno niente, fidatevi di me. Siccome Mearsheimer è uno che ci prende di solito, io sono rimasto gelato, capito?
Non lo so,
Io
io
vorrei
tendo
che...
il fidati di me, l'ho sentito troppo spesso, io mi affido più alle fonti, alla geolocalizzazione, ai giornalisti che sono sul posto, che mi dicono qual è l'umore, insomma, anche delle truppe russe, questo genere di fattori. Io non credo che non otterranno qualcosa, credo che otterranno qualcosa, ma è assolutamente inferiore a quello che ci aspettiamo noi, cioè noi ci aspettiamo una
Così
cavalcata
avrà successo.
maestosa dal fronte di
No, no.
Zaporizhia alla Crimea, che è
Sì.
un'esagerazione. Non sarà
Ok.
risolutoria, questo è il discorso. Qualunque sia lo
Allora ci siamo, dai, ci siamo.
qualunque sia quello che otterranno gli ucraini non sarà risolutorio ai fini della guerra. Sarà una controffensiva che può essere di successo o meno, ma non cambierà le sorti della guerra. Ci dovranno essere altre controffensive. Inoltre, se una controffensiva non è risolutoria, di solito quello che accade è che il momentum finisce e l'iniziativa passa dall'altra parte. I russi ora
Senti,
sono.
senti Mirko, ma da questa guerra se ne deduce che la supremazia dei mezzi occidentali sui mezzi russi è incredibile.
Preponderante.
Eh?
È preponderante.
Sì, nei casi in cui sono stati utilizzati mezzi occidentali, come gli HIMARS, ad esempio, si sono rivelati fondamentali. C'è un caveat però in questa storia. Gli HIMARS sono risultati fondamentali per 4 mesi, perché l'utilizzo delle munizioni da parte degli ucraini in 4 mesi ha consumato la produzione di un anno. Non è qualcosa di sostenibile. Il problema del munizionamento occidentale, che ovviamente non vogliamo scendere sotto le riserve strategiche, fa parte di uno, insomma, dei conundrum di questo conflitto. Il consumo di munizioni è talmente elevato che io mi ricordo alcuni analisti come Schlottmann e Kaufmann che avevano calcolato che nella sola fase di Severodonetsk e Lysychansk si erano sparate più munizioni che fra il 41 e il 42 nel fronte orientale. Ecco, questo è un tipo di guerra asimmetrica a cui noi non siamo più abituati, ci stiamo, diciamo, riattrezzando, ma non è che schioccando le dita si apre la produzione di 1 milione di munizioni in un minuto. Sono
Senti
cose che
Mirko, ma
richiederanno
è
tempo.
possibile? Adesso facciamo una trasposizione di quello che è successo in Ucraina a Taiwan. È possibile che
Alberto, ti
sono
si sente
ipotetici?
molto male, o parli un po' più
Ah.
vicino perché il collegamento non è esattamente a prova di bomba, eh?
Senti
Sì.
Mirko, mi sentite adesso?
Sì,
Sì,
ti
adesso
sentiamo
facendo la
meglio.
trasposizione dell'Ucraina su Taiwan, se io dicessi che questo divario di qualità d'armamento si potrebbe anche traslare in un ipotetico scenario USA contro Cina, dico una bestialità.
Beh, secondo me è un po' diverso. I russi giocano in casa, quindi devi considerare anche questo fattore. I cinesi giocherebbero molto vicino a casa propria. Gli americani non
Certo.
avrebbero mai tutto il loro potenziale disponibile solo per la Cina. Sono impegnati un po' da tutte le parti del mondo. Quindi, oltre alla marina e all'aeronautica, i cinesi userebbero anche tutta la loro potenza da terra. Ricordiamoci che hanno prodotto una valanga di missili balistici a medio raggio, che potrebbero radere al suolo letteralmente Taiwan, cioè muoia Sansone e tutti i filistei in un'ottica del genere. Onestamente, la cosa più fattibile per i cinesi in quel caso è un embargo più che uno sbarco. Uno sbarco con la tecnica della difesa a riccio di Taiwan sarebbe un massacro. I cinesi già ci provarono dopo la guerra, diciamo, civile contro l'esercito
Sì.
nazionalista e fallirono. Storicamente non hanno esperienza di sbarchi navali. Taiwan non è proprio una spiaggia facile da prendere. Ricordiamoci che una parte è molto montuosa, cioè delle coste molto elevate, e la parte, diciamo, dove si potrebbero fare degli sbarchi, guarda caso, è la parte che va verso l'oceano, quindi non quella più, diciamo, fattibile. Secondo me c'è anche una dualità, no, nella diplomazia cinese. Ricordiamoci che quando i cinesi hanno detto noi siamo completamente d'accordo sul riconoscere i confini della Cina del 1991, in realtà dicevano ma questo vale anche per Taiwan.
Sì.
Quindi non era una cosa nel senso se il diritto internazionale funziona per loro, deve funzionare anche per noi. Quindi non era una proposta di pace disinteressata. Motivo per cui è stata rifiutata, tra l'altro.
Ma tornando all'Ucraina, okay, e a questa controffensiva, il fronte oggi, no, dal sud al nord è lungo tipo 1500 chilometri, grosso modo.
Guarda, te lo posso dire con precisione perché
Ma così, insomma, un ordine
all'interno
di...
della mappa abbiamo un misuratore, quindi se mi dai un secondo te lo dico
Sì.
esattamente. Ma in realtà è molto più corto, 700 chilometri linea d'aria, poi se andiamo
No, no, dico
a piegare,
con tutta
vada,
la linea.
circa 800 chilometri.
800 km, ok. Questo fronte di 800 km vede da parte russa uno spiegamento di forze di quante? Di 150.000 uomini, cioè proprio al fronte, lasciando perdere le
Diciamo,
retrovie, la
in
logistica.
totale dovrebbe essere sui 350.000 tutti, poi sul fronte vero e proprio si oscilla fra i 150 e i 200.000.
Ok.
Perché c'è una
Io quindi.
rotazione, ovviamente. Ricordiamoci che
E poi c'è la rotazione,
la parte
esatto, ma.
combattente di un esercito è sempre il 60%, il 40% fa logistica e altre cose.
Questo, guarda, poi, non so, in Vietnam c'erano 600.000 soldati americani al massimo dell'impegno e quelli che andavano poi a combattere nella giungla, sugli elicotteri e nel delta del Mekong erano 50.000.
Sì, era anche un altro tipo di terreno, eh. Fra l'altro.
No, per carità, no, insomma, ecco. Ma comunque dividiamo, facciamo così, 200.000 per 1.000, no? Quindi hai per ogni chilometro di fronte 200 soldati russi che difendono. È difficile trovare un punto da bucare in una situazione del genere.
In realtà no,
Perché? È
in realtà
esatto,
no,
perché.
perché nella Seconda Guerra Mondiale su un fronte di questo tipo c'erano 3 milioni di uomini.
Esattamente, esatta. E questa è la mia domanda. Quindi,
Il problema è che vale anche per gli ucraini. Non è che gli ucraini dall'altra
esatto.
parte hanno una superiorità numerica, anzi, nell'ultima fase con la mobilitazione russa erano i russi che avevano raggiunto la superiorità, numerica. Quindi sono due fronti estremamente poco, diciamo, sorvegliati, poco presidiati, e quindi si tende a fare o controffensive molto, diciamo, localizzate.
Però appunto in una situazione del genere conta chi è più determinato e chi ha le tecnologie e le informazioni migliori, mi sbaglio? Quindi se si dovesse individuare il punto debole dello schieramento. È più probabile che siano gli ucraini con i loro mezzi satellitari, con le informazioni che gli passano gli alleati, eccetera, eccetera, a trovare il buco in cui infilarsi. Oppure è solo un'illusione perché comunque per andare a sfondare in un punto devi muovere mezzi, uomini, carri armati e quant'altro e quindi comunque il nemico se ne accorge e prende contromisure.
Beh, ci sono due fattori da considerare. Uno, l'informazione occidentale, soprattutto data dagli AWACS e dal sistema, diciamo, esplorativo, non arriva fino al Donbass. È più legato alla parte sud. Metà del fronte sud è praticamente impossibile perché c'è il Dnieper nel mezzo. Quindi il fronte
Esatto.
si riduce ulteriormente. Quindi passiamo da Zaporizhia a diciamo Bakhmut fino, diciamo, arrivare a nord di Kharkiv, quindi circa 450 km. Il problema è proprio questo: non ci sono sorprese. Se gli ucraini devono radunare una quindicina di brigate per fare un'offensiva prima che parte l'offensiva, essendo un fronte così ristretto, i russi lo sanno. È proprio questa la difficoltà: riuscire a sorprendere i russi. E i russi, sapendo bene o male quali possono essere le direttrici di avanzamento ucraine, hanno montato lì proprio delle difese in profondità, soprattutto nel corridoio e nella zona di Kremina-Svatovo. Quindi grandi sorprese non ci possono essere. Tanto più ci si avvicina, tra l'altro, al fronte russo, tanto alla Russia vera e propria, tanto più la logistica per i russi è corta, tanto più possono usare il loro sistema informativo e tanto più possono utilizzare anche la loro aeronautica, anche se non è stata particolarmente splendida in questo conflitto. Quindi tanto più un'offensiva va vicino alla Russia, tanto più è facile per la Russia, diciamo, ottemperare alle necessità logistiche. L'offensiva ovvia, quella che abbiamo detto prima, cioè quella che spezzerebbe il corridoio, che poi è la ragione di questa guerra, cioè ricollegare la Crimea al resto della Russia, è talmente telefonata che i russi non aspettano altro. Quindi sarà molto difficile prenderli in sorpresa. Se non hai la sorpresa, devi avere la violenza. E in questo caso le armi occidentali, che sono nettamente superiori in qualità a quelle russe, possono fare la differenza. Il problema qua diventa quantitativo e qualitativo, nel senso che gli ucraini non hanno avuto esattamente anni per addestrarsi con queste armi. Il nostro equipaggiamento è fatto per eserciti di professionisti che si addestrano per anni al loro utilizzo. Gli ucraini hanno
Esatto.
avuto 3-4 mesi. Quindi si trovano con tutta una serie di mezzi nuovi che dal punto di vista della logistica devono anche convivere con quelli di origine sovietica, quindi una catena logistica estremamente complicata. Non hanno una grande disponibilità di mezzi, in modo che se perdi un Leopard c'è subito uno che sostituisce. In più gli uomini in grado di utilizzare questi mezzi sono quelli che sono riusciti ad addestrarsi all'estero. Quindi hai tutto estremamente compattato nelle aspettative di questa offensiva in quei uomini che sanno usare i mezzi che non sono stati addestrati a livello dei nostri, e quindi tutto quello che devono fare lo devono fare dentro questo ambito. I russi non hanno le stesse disponibilità, ma i mezzi li producono, li conoscono, hanno una conoscenza dei mezzi, sono mezzi più rudimentali, quindi più facili anche da utilizzare. E poi c'è la questione demografica. Io spesso sento in TV gli ucraini sono 45 milioni, niente di più falso, è un numero completamente fittizio, basato su Wikipedia, nel senso che si tiene ancora in conto la Crimea, il sud di Kherson, il corridoio di Zaporizhzhia, il Donbass,
Sì.
10 milioni di sfollati. In realtà stiamo parlando di un paese che nel migliore dei casi è fra i 25 e i 28 milioni contro un paese di 144. Il peso demografico, fra l'altro lo denunciava lo stesso Zaluzhny a dicembre dell'anno scorso, attenzione a prendere in giro la mobilitazione russa. I russi la mobilitazione la fanno sempre su più livelli. Intanto perché non sono in grado di prendere 300.000 uomini, prelevarli e mandarli al fronte. In realtà ne mandarono circa 80.000 e il resto invece continuava ad addestrarsi in Bielorussia e in Russia. Ancora oggi circa 60-80.000 russi sono in addestramento. Questo significa che se all'inizio utilizzavano uomini che veramente avevano una settimana o pochi giorni di addestramento, quelli che invece venivano dopo, magari avevano 3 mesi, 6 mesi, cioè per dire quelli che tireranno fuori ora dalla Bielorussia si stanno addestrando da settembre dell'anno scorso, quindi è un addestramento di un altro livello. Loro lavorano sempre su più livelli, anche il reclutamento che stanno facendo oggi, che è un reclutamento di tipo continuativo, 10, 15, 20.000 al mese, una specie di mobilitazione mantenuta un po' sotto gamba,
Sì.
diciamo, sotto banco, serve proprio a ottemperare alle perdite, piano piano, in modo che non ci sia neanche quell'effetto shock che poi abbiamo visto aveva creato in Russia. E in parte lo hanno detto gli stessi generali russi, noi da tanto che non facevamo una mobilitazione di questo tipo, quindi anche dal punto di vista burocratico non avevamo gli addestratori, non avevamo le caserme, e quindi non eravamo pronti a questo genere di mobilitazione. Farla invece in maniera graduale, continuativa, dove vai praticamente ad attingere alle riserve, diciamo, umane del paese, beh, se le confrontiamo i due paesi ci rendiamo conto che 25 contro 144 in una strategia di questo tipo continuativa non può che avere un esito, insomma, scontato, a meno che gli ucraini non usano il tempo, le armi occidentali per concludere questo conflitto prima che si protragga per un altro paio di anni, che sicuramente non andrebbe a loro favore.
Oh, l'ultima domanda, che è un po' un mio pallino, se vuoi. Finora il territorio russo non è stato coinvolto massicciamente nel conflitto, sono stati colpiti depositi a Belgorod e in altri posti appena oltre il confine, però
No, anche qualche
sostanzialmente
attacco in profondità, alcuni aeroporti, anche 700
sì.
chilometri, però è saltuario come.
È saltuario, non l'hanno mai rivendicato gli ucraini. Insomma, non si sa se sono partigiani ucraini infiltrati, se sono comando. Mettiamo così per semplificare che il territorio russo più o meno è stato preservato. Questo per un motivo, diciamo, ufficiale che se si entra in territorio russo, se gli ucraini dovessero attaccare il territorio russo o con l'esercito o addirittura con missili, con armi ad ampio raggio, si scatenerebbe un'escalation del conflitto, si rischierebbe la risposta nucleare e quindi è una linea rossa che anche gli americani insistono per non oltrepassare. Però adesso siamo arrivati, come dire, al re de razionem. Di conflitti in cui il fronte non è stato, diciamo così, l'attacco non è stato portato anche sul territorio dell'attaccante, ce ne sono pochi.
Guerra
mi
di
viene in mente
Corea.
il conflitto. Ah sì, la guerra di Corea. Guarda, ma per
Con
esempio.
tante lamentele da parte di MacArthur, che disse,
Esatto.
frase famosa, non ho mai sentito in 40 anni di mestiere del militare un ordine così idiota, quando gli dissero che poteva bombardare solo la parte meridionale dei ponti, no,
Esatto.
dal lato coreano e
Esatto.
non lato cinese.
Esatto. Infatti persero, perché poi in realtà la guerra di Corea l'avevano quasi vinta e poi l'ultima fase persero tutti i territori che avevano qua. Ma mi viene in mente la guerra del Kippur nel 73, in cui gli israeliani, attaccati nel Sinai, andarono ad attaccare il territorio egiziano e arrivarono quasi alle porte del Cairo. Questo tipo di evoluzione del conflitto è ipotizzabile. Per esempio, se gli ucraini, invece di attaccare là dove i russi si sono fortificati, aggirassero le fortificazioni entrando in territorio russo e quindi poi attaccando dalle spalle le linee difensive, non sarebbe un qualcosa da considerare. Oppure colpire, adesso che hanno ricevuto le armi ad ampio raggio dal Regno
Storm
Unito,
Shadows.
non sarebbe il caso di colpire aeroporti, nodi ferroviari e quant'altro in territorio russo, anche perché questo poi avrebbe delle ripercussioni politiche interne nel regime di Putin. Sto facendo fanta politica, fanta guerra, fanta strategia, o queste ipotesi, insomma, queste possibili escalation del conflitto per il momento non sono sul piatto.
Allora, ci sono varie ragioni per cui non lo possono fare. La prima è militare: un allargamento della linea del fronte non favorisce gli ucraini. La coperta è corta, diciamo. L'altra è l'aiuto occidentale. Il caveat che hanno detto gli inglesi sull'invio degli Storm Shadow è li potete utilizzare entro i confini riconosciuti del 1991, Crimea inclusa, non in Russia. Sono 6 mesi che gli ucraini chiedono gli ATACMS. Agli americani non gli vengono dati proprio per non superare queste linee rosse. Inoltre non avresti un vantaggio. Io credo che una delle diatribe che era scoppiata all'interno dell'entourage di Zelensky, ultimamente è uscito uno dei famosi documenti leaked, era proprio il fatto che Zelensky in privato è molto più aggressivo e voleva attaccare vicino Belgorod, invece a quanto pare i suoi consiglieri militari hanno detto che non ci porterebbe nessun vantaggio ad allargare il fronte, in più aiuterebbe Putin, perché lì potrebbe usare tutta la narrativa dell'attacco alla madre patria, eccetera, avrebbe un rally on the flag all'interno dei russi, anche di quelli che magari non sono d'accordo con la guerra, e quindi, come vediamo, quasi tutti gli scenari non sono positivi per gli ucraini in questo senso. È vero che
Quindi il
la ragione
conflitto rimarrà
militare.
confinato al fronte attualmente,
Sì,
diciamo,
sia
dove
per
sono
questioni
attualmente schierati gli eserciti.
politiche che per ragioni prettamente militari, anche se è vero che prendere Belgorod taglierebbe molta, insomma, della catena logistica russa, ma non lo possono fare perché lì scatterebbero, insomma, anche delle leggi interne per la Russia che sbloccherebbero anche l'utilizzo delle tattiche nucleari. Quindi non ci sono grandi vantaggi per gli ucraini nel fare tutto questo e perderebbero anche molta della narrativa della difensiva, no? Se si comincia ad attaccare la Russia, beh, il fronte, diciamo, che è già abbastanza grande in Italia, anzi direi maggioritario, del non invio di armi, beh, riceverebbe un regalo della Madonna nel vedere gli ucraini che entrano in territorio russo e quindi non potresti più utilizzare il discorso di aggredito aggressore. Secondo me complica solo le cose, ti porta veramente poco, anche perché la Russia è immensa. E se loro
Beh,
hanno una
sì.
scusa per fare una mobilitazione perché la madre patria è in pericolo, non credo che questo porti dei vantaggi, insomma, per gli ucraini. Motivo per cui tutto viene abbastanza contenuto entro questi limiti.
Capito. Bene, Mirko, credo che abbiamo coperto tutte le questioni importanti. Alberto, non so se vuoi fare tu qualche altra domanda o vuoi
No, ma
chi
io
lo sa.
sono. Sì, no, ma io, Mirko, qual è il gap tra la marina cinese e la marina americana? Beh, sicuramente le
C'è un
dottrine.
gap qualitativo ancora oppure no?
Sì, c'è. Allora, si tende a guardare i numeri, no? È vero che la marina cinese ha superato quella americana nei numeri, ma se andiamo a vedere nel cabotaggio, nella stazza delle navi, quasi la metà sono corvette. Quindi se guardiamo i numeri è una cosa, se guardiamo la capacità offensiva delle navi, anche di pari classe, come i destroyer, in realtà non, la metà della potenza di fuoco di un destroyer americano, e in più una qualità inferiore, insomma, anche nei sistemi radar, missilistici, eccetera. L'altra parte è le dottrine, nel senso che la marina americana è una marina proven. Dalla seconda guerra mondiale fino alla guerra nel Golfo, la marina cinese no. E avere un esercito che non è mai stato testato in guerra e che non ha avuto un modo di valutare le proprie dottrine con un avversario, diciamo, near peer, cioè equipollente, diciamo, all'italiana, è molto difficile da valutare. Basta vedere il discorso delle portaerei. Un conto è produrle. Un conto è creare tutta la dottrina e i piloti che ci sono intorno. Fra l'altro, mi sembra che la direzione che sta prendendo il mondo sia verso le porta droni addirittura, o aerei con intelligenza artificiale. Ricordiamoci che l'ultima volta che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale tra due aerei, cioè un aereo con intelligenza artificiale e un pilota, quello con intelligenza artificiale ha massacrato il pilota, anche semplicemente perché l'aereo è in grado di sostenere delle manovre anche a 10-12 G, il pilota no, va in redout, quindi in realtà l'intelligenza artificiale è in grado di sfruttare la macchina molto più del pilota umano, in più non si stanca.
Sì, il
Senti.
pilota umano negli aerei adesso è una zavorra, dal punto di vista.
Senti, Mirko, ma tu ci credi al fatto che la Cina potrebbe essere pronta ad attaccare Taiwan nel 2027?
No, assolutamente no.
Senti, interessante. Senti, Mirko, quanto si deve preoccupare la Marina americana di questi missili, dei Navy Killers, questi AD-21? Sono missili ipersonici, cosa sono?
Io mi preoccuperei di qualsiasi cosa che è ipersonico, perché la tendenza è ad arrivare a dei missili che vanno a Mach 10, Mach 12, soprattutto i gliding vehicles, queste cose qui che rendono veramente difficile l'intercettazione. E i cinesi stanno andando molto verso questo campo, i russi anche, e onestamente gli occidentali in questo campo particolare sono un po' indietro. Ultimamente ci si sta tutti a chiedere, no? Se una portaerei vale quello che vale o se vale di più questo genere di tecnologia, nel senso se con 20 missili posso buttarti giù una portaerei nucleare, forse è meglio puntare su una tecnologia più leggera. Diciamo che delle
Esatto.
portaerei, portadroni sono più sacrificabili rispetto a una portaerei con equipaggio, piloti che richiedono anni e anni, centinaia di ore di volo, di addestramento, cioè la tendenza è un'altra. C'è anche una certa difficoltà, nel senso, gli americani dovrebbero cambiare completamente punto di vista. Io ricordo 6-7 anni fa, quando si volò col primo aereo con l'intelligenza artificiale, fu la marina americana a rifiutarsi di voler accettare questo genere di tecnologia, perché ci fu tutto un movimento di ammiragli e di piloti che non volevano. È un po' la resistenza interna che mi ha ricordato quella degli generali classici tedeschi, che non vedevano nelle forze corazzate il futuro e ancora volevano tenere
Cavalleria,
le
no?
esatto, tenere un paio di divisioni di cavalleria. C'erano ancora due divisioni di cavalleria nell'attacco alla Polonia del 39, perché ancora si ragionava in quell'ottica lì. A me sembra che la tendenza generale possa anche in un certo senso favorire i cinesi nel lungo termine, perché dovendo fare tutto adesso possono pensare in un modo assai diverso. Non so se qualcuno ha mai letto Unrestricted Warfare di Xiaoling, il loro modo di pensare molto out of the box. E dovendo fare un esercito da zero, a volte hai un vantaggio, perché tendi a farlo intanto basandolo sulle esperienze degli altri, quindi non sbagli, e in parte cominci ad avviarti su una strada che gli altri non hanno preso, perché per questioni anche di resistenza interna, di classicismo, diciamo, nel caso dei tedeschi era il classicismo Juncker, a volte si è un po' refrattari all'evoluzione vera e propria. È vero che dal punto di vista tecnologico i cinesi ancora non sono alla pari degli americani, quindi se gli americani decidono, diciamo, di cambiare strada, lo fanno prima e meglio dei cinesi. Però i cinesi, anche i turchi, paradossalmente, che hanno fatto la prima portaerei, i portadroni, hanno sicuramente tracciato una strada che è molto molto diversa da quella, per esempio, di quasi tutti gli eserciti europei.
Senti, Come mai gli americani sono rimasti indietro nello sviluppo del missile ipersonico?
Ma secondo me intanto perché non hanno combattuto guerre simmetriche negli ultimi 40 anni. E questo è un problema. Quando tutti, lo stesso esercito dei russi, cioè lo stesso errore dei russi. I russi hanno praticamente creato il loro esercito sul modello di quello che noi abbiamo combinato negli ultimi 30 anni, no? Cioè, i famosi tactical battle groups, cioè queste piccole unità che sono in
Sì.
grado di avere tutto, un po' di carri armati, un po' di artiglieria, un po' di semoventi, un po' di antiaeree, che sono ottime se devi combattere contro i ceceni, se devi combattere contro gli iracheni, gli afghani, ma non contro un esercito near peer. Quindi secondo me un po' si sono seduti sugli allori. Basta vedere la produzione di munizioni da 155. Negli anni 90 gli americani producevano milioni di munizioni l'anno. A metà degli anni 2000 sono scesi a poche centinaia di migliaia, perché ormai consideravano l'artiglieria qualcosa da, insomma, di secondo
Tempi
piano
di
rispetto.
storia.
Esatto. Invece ci si sta rendendo conto, intanto, la prima lezione di questa guerra è questa, cioè che gli eserciti professionali, quando si affrontano, hanno un livello di attrito talmente elevato che decadono molto velocemente. E noi, tutti gli occidentali, abbiamo basato i nostri eserciti su eserciti di professionisti, non eserciti di massa. Anche i russi hanno preso il nostro esempio pensando che fosse la via e hanno creato un misto fra esercito professionisti e mobilitati e abbiamo visto che una volta che tu perdi la parte più addestrata, che è quella che poi è in grado di utilizzare i mezzi più tecnologici, si torna veramente a delle tecniche che ricordano la prima guerra mondiale, artiglieria, trincee, mezzi degli anni 60. Potrebbe succedere lo stesso anche per gli americani, basare tutto sugli F-22, gli F-35, una tecnologia estrema che richiede piloti che hanno migliaia di ore di volo. Che succede se dall'altra parte affronti un esercito che magari può perdere 5 aerei per ognuno dei tuoi? Sostituire quei piloti o quella tecnologia non è una cosa istantanea. Quindi
Certo.
diciamo, gli scontri simmetrici tra nazioni di quella potenza, in realtà, a meno che uno dei due non abbia un sopravvento iniziale talmente forte, si decade molto a livello di tattica, di combattimento e di mezzi, dove poi contano di più i numeri e la sostenibilità. Non è un caso che gli ucraini cominciano a fare i droni di cartone. Perché? Perché hanno un costo bassissimo e comunque se devi andarti a suicidare, lo scopo è lo stesso. Quindi i droni Shahid che vennero presi in giro, quelli degli iraniani, no? Il motorino due tempi, che poteva essere quello di un Ciao, di un Bravino, della Piaggio, in realtà dal punto di vista del costo-efficacia sono fenomenali. Con 10.000 dollari hai un affarino che vola a 200 km orari, che si va a schiantare e che se tu vuoi intercettare devi sprecare dei missili che costano milioni. Infatti c'è stato un ritorno ai Gepard, eccetera. Ecco, secondo me un po' la spocchia occidentale in questo va ridimensionato, nel senso che ci deve essere un high-low all'interno dell'esercito, ci devono essere dei sistemi a basso costo contro queste tecniche sciame a basso costo, perché se punti solo su sistemi estremamente costosi, poi ti rendi conto che non hai abbastanza missili, ad esempio, per difenderti da sciami di droni. Figuriamoci cosa potrebbero fare i cinesi. Tra l'altro, già adesso pensano a utilizzare i vecchi MiG-21 con l'intelligenza artificiale, trasformarli in droni in un'ottica sciame dove lanciano molti aerei, molti droni, con all'interno un gruppo di aerei, diciamo, buoni, che fanno la loro missione, mentre il resto serve solo ad assorbire, le difese antiaeree dell'avversario e a saturarle. Ecco, noi non pensiamo in questa maniera qui, pensiamo solo con la qualità. Con la professionalità. Loro invece cercano di farci sprecare praticamente la nostra professionalità su cose che hanno poco valore e quel poco di buono che hanno invece lo proteggono in mezzo a questo sistema. Va rivalutato, gli americani già non lo stanno facendo, i caccia di sesta generazione, per dire, oltre al discorso dell'intelligenza artificiale, tenderanno ad essere tipo navicelle madre, no? Cioè avere anche tanti piccoli, diciamo, droni attaccati, spendibili, eccetera, perché va preservato quel mezzo estremamente tecnologico, difficile da rimpiazzare.
Grazie Mirko, sei stato veramente
Fenomenale,
dato.
guarda, davvero.
Sì, sei stato
Diciamo.
veramente fenomenale. Sono entusiasta di averti conosciuto e spero di poter lavorare con te nel futuro.
Beh, grazie a voi, lo sapete, io vi seguo, quindi piacere tutto mio. Mi applico, diciamo che mi applico.
Anche noi seguiamo te e insomma, come ti ho detto, dal nostro punto di vista sei uno dei migliori analisti di cose militari, ma sia di cose contemporanee che di eventi storici, quindi se noi siamo tuoi fan da tanto tempo. Ti ringraziamo per il tempo, per la disponibilità e ci sarà un'altra occasione di crossover a breve. Che insomma annunciamo già da adesso
Sì,
e
ovviamente
quindi sia i
parleremo di
nostri tempi.
Cina, viste le vostre esperienze.
Esatto, saremo più focalizzati sulla questione cinese. Per il momento vi saluto tutti, vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di commentare perché a noi fa piacere interagire con voi e per il momento vi mandiamo un grande abbraccio e vi salutiamo. Ciao Mirko,
Ciao a tutti,
grazie, ciao
grazie a voi.
Alberto.
Ciao Mirko, ciao Fabio, ciao, grazie. Ciao.